se noi qua, con 10 interventi che abbiamo ascoltato, che tutti dicono largamente condivisi, se siamo portatori di una modernità riflessiva. Cioè, noi ce l'abbiamo questa... E faccio una domanda secca a questo proposito, perché la questione del potere può essere usata, secondo me, come una forma di auto, come se, giustificazione. E cioè, la mia domanda è questa: se avessimo il potere istituzionale, un potere pubblico rilevante, naturalmente in presenza di una società di mercato, sulla base di quello che è stato detto, noi avremmo un criterio di governo dei processi? Per esempio Cesaretti parlava dei surplus e di spostarli di qua in altre sedi, ma io nell'insieme rispondo che da quello che si sente, per quanto riguarda ambiente, scienza, precauzione, sì, direi la risposta è da qui dentro, esce un'idea di governo. Ma per quanto riguarda altro, e cioè l'accesso al benessere, diverso ovviamente, l'accesso al benessere dematerializzato, no, io non ritengo che qui il problema sia stato finora affrontato in modo propositivo e che quindi la terza parte dell'introduzione di Ronchi finora è rimasta sospesa per aria, perché non si capisce che cosa allora noi faremmo. E a questo proposito vi voglio ricordare anni 70, l'unico che si è posto un problema di relazioni e soddisfazioni diverse da quelle che ci offre il capitale, l'azienda, bla bla bla, e si chiamava Enrico Berlinguer, che ha commesso errori, però purtroppo la soluzione che ha dato al problema ha sepolto il problema insieme con lui, perché lui proponeva l'austerità e quindi lui, così, come dire, ha colto il problema, poi ha dato una soluzione moralistica, vincolistica, legata all'operaismo che non consuma, e tutti hanno detto la cosa migliore è che se ne vada lui e anche l'austerità, e quindi il problema è stato sepolto negli anni 70. Poi è venuto l'ambientalismo e ha parlato di modelli di vita, eccetera, eccetera, ma questi modelli di vita sono stati legati solo alla questione ambientale e non è stato ripreso criticamente e con nuove proposte il discorso che aveva fatto Berlinguer. Certo, tutti, si dice, non si dice più austerità, si dice sobrietà, che è una cosa più giusta, più equilibrata e meno rinunciataria, ma non si dice poi che cosa offriamo agli individui, che gli offriamo. Allora, vedete, io sono stato sempre un grande ammiratore del fordismo, perché il Ford, che tu hai citato, ha offerto parecchio agli individui. Cioè, bisogna pensare a stare negli Stati Uniti prima e dopo Ford per capire che cosa ha offerto alla vita quotidiana di un operaio. Allora, solo quando uno ha capito questo, allora capisce anche il grosso problema con il quale noi ci confrontiamo. E vi posso dire tranquillamente che se abbiamo una probabilità di successo, insomma ce l'abbiamo, dipende dal fatto che un nuovo fordismo non c'è e dal fatto che l'idea di un nuovo fordismo fatto con l'informatica non ha funzionato. Perché se tutti si appassionassero, diciamo, vivessero di cose informatiche e avendone le stesse soddisfazioni che avevano i consumi tipici del fordismo, noi qui faremmo accademia. Invece può darsi che non facciamo accademia perché il problema di soddisfare i bisogni si presenta irrisolto. Allora, siccome si presenta irrisolto, anche noi possiamo fare questo dibattito e proporre una nostra via al benessere. Come si fa? Beh, il punto è che ci vogliono due cose. Primo, una strumentazione diversa, e cioè dare più peso alla parte culturale. La cultura. La cultura, cioè che Tamino diceva, la cultura è molto di più della scienza, appunto, la cultura è molto di più della scienza. Chi si occupa, le discipline che si occupano di cultura sono, è l'antropologia in particolare. Io posso citare Tentori che mi ha aiutato diverse volte a scrivere delle cose e poi purtroppo è morto, ma era il migliore antropologo presente in Italia. E vi dico che cosa dice lui, cos'è che chiama cultura, lo troverò. Dunque, sì, per cultura si intende quella concezione della realtà e quella sensibilità ad essa socialmente acquisita o indotta che orienta gli individui nelle diverse situazioni che si offrono loro nel corso dell'esistenza. Allora, questo, ci sono due elementi, scusate, le idee guida e le situazioni che si offrono. Bene, vogliamo cambiare i modelli di vita? Non c'è, mica c'è da fare queste due cose. Cambiare la cultura, cioè di quello che si ritiene importante, utile, corroborante, arricchente, tutto quello che vi pare, e cambiare le situazioni che si offrono, perché ci vogliono questi due pezzi. E bisogna partire dal fatto che l'industria, l'azienda, le TV, eccetera, questi due lavori li fanno, perché prima di tutto offrono una via culturale alla condizione esistenziale. Mica vorremmo dire che non c'è, perché magari voi non ve la comprate, l'automobile potente che, eccetera, eccetera, ma c'è gente che fatica per comprarsela, perché effettivamente va dietro a quelle soddisfazioni che vengono proposte. Non è che i pubblicisti mica sono dei cretini. Se è vero che oggi, non so, nei bilanci 15-20% dei bilanci aziendali vanno in pubblicità, e non sarà mica sprecata, diciamo, questa, vuol dire che loro hanno questa capacità di acchiappare l'attenzione. E beh, questa è attività culturale, per cominciare, si chiama cultura, piace, non piace, ma le aziende forniscono modelli culturali di comportamento e forniscono anche convenzioni e forniscono perfino tessuti orizzontali, cioè elementi di confronto tra le persone, giusto? Poi forniscono anche situazioni, perché uno che ha visto tutte queste belle cose, ha guardato la televisione, esce, va nel supermarket, va nel centro commerciale, va e c'ha anche le cose. Quindi, se volete, è un sistema anche che si autoriproduce abbastanza completo. Allora noi che cosa facciamo? Noi dobbiamo pensare progettualmente, culturalmente. Io dico pre-politicamente, ma poi vorrei dire anche politicamente, dobbiamo pensare a produrre questi due elementi, la cultura e le situazioni, nella coerenza. Allora, dobbiamo definire un parametro, perché il punto è questo. Questa cultura attuale, chiamata cultura dei consumi, eccetera, comunque produce delle soddisfazioni. E nessuno dica che quelli che sono consumatori sono dei cretini, perché avere un orologio di una certa marca produce effetto negli altri, produce i cosiddetti beni posizionali, e tutti, o uno compra una bella macchina sportiva, fanno oh, e quindi insomma, se questo era l'obiettivo viene raggiunto. Allora noi non possiamo partire dal fatto che quegli obiettivi non valgono niente, perché se tu parti da questo hai già smesso di giocare. Noi possiamo dire che questo tipo di inseguimento è di corto respiro, è faticosissimo, richiede molti soldi e dà poca soddisfazione. Inoltre pone la razionalità individuale, che secondo me c'è, in contrasto con una razionalità sociale che non c'è, perché la somma degli sforzi posizionali degli individui non può tornare, per il solo fatto che sono differenze relative, non può dare un risultato complessivo. Allora qual è il problema? È il problema che non è stata definita una connessione culturale e operativa tra la condizione dell'individuo e la condizione sociale, e cioè che l'individuo non si percepisce più come elemento di una socialità. E questo dipende anche dal fatto che nella cultura della sinistra mancava l'elemento dell'individualità, era schiacciata sull'elemento della socialità, così adesso siamo dalla parte opposta e però non intendiamo oscillare, ma intendiamo operare sul rapporto società-individuo. Che cosa si può fare? Grazie. Allora, che cosa si può fare? Sarò molto breve, ma poi trovate lì un po' di più. Ma la sostanza è questa. Si può definire un parametro, che non ho inventato io, che è il capitale sociale, che è stato è un parametro molto discusso, la cui definizione ha diverse sfumature, ma nella sostanza il capitale sociale è la soddisfazione che si ha quando ci si incontra, e non ci si incontra per motivi economici, e quindi non ci si incontra per vendere e comprare qualche cosa. Allora, capitale sociale, quando una squadretta di calcio fa la partitella, è capitale sociale. Quando un padre parla con la figlia invece di andare a guadagnare soldi, è capitale sociale. In generale anche questo è capitale sociale, perché non siamo pagati e non guadagniamo niente. Beh, il punto è questo: in una definizione non marginalista dell'individuo, alla quale io credo, quindi io vi sto parlando a partire da un realismo della complessità, non dal fatto che io, capisco, da un'antropologia ottimista che tutti vogliono, è semplicemente un realismo della complessità che può portare a una progettazione anche della complessità. Allora si deve tener conto che le persone hanno bisogno di capitale sociale e che loro comunque hanno una maniera distorta comunque di cercare soddisfazioni umane, in cui la distorsione si trova sia a livello individuale, perché tra l'altro i poveri non ci riescono, e sia a livello della composizione sociale, perché appunto il fatto che uno cerchi l'identità attraverso la posizionalità produce una distorsione sociale, e quindi i conti non possono mai tornare, ma per Diana. Allora noi dobbiamo in questo costruire un intervento dell'istituzione che invece faccia tornare i conti individuo società, e che quindi porti il vantaggio individuale in connessione positiva col vantaggio sociale. Bene, questo problema ha soluzione, non è un problema impossibile, è un po' difficile. Concludo dicendo una cosa: tenete conto che tante difficoltà ci sono in questa cosa. Una delle difficoltà, che proprio è ingestibile per molta parte della sinistra, è che questa è una contraddizione in seno al popolo, cioè implica un atteggiamento di riforma che non è solo nei confronti delle aziende cattive, eccetera, ma è una riforma che riguarda i soggetti. Quindi bisogna avere un rapporto con i soggetti, che compresi i soggetti operai, eccetera, eccetera. Il secondo punto è che il capitale sociale non è preordinabile, cioè in altre parole, anche se noi avessimo tutto il potere economico e istituzionale, non è che si può dire allora domani ai romani voi produrrete capitale sociale, non si può fare, perché il capitale sociale dipende appunto dal fatto che l'individuo lo desidera, lo progetta, come diceva Camillo, cioè lo vede come una interessante sua possibilità, opportunità individuale e di rapporto individuale e di rapporto con la società. Allora, quindi, che cosa si deve fare? Appunto, si deve fare una circolazione condivisa, innovativa, di cultura del vivere, che è possibile nei confronti dei fallimenti. Qui si può parlare di fallimenti dell'attuale tipo di sviluppo, che non dà prospettiva, non dà fiducia reciproca, tutte queste cose. Quindi si può parlare, si può dire, si può fare, diciamo così, una controproposta di cui si crea l'agibilità attraverso l'offerta di situazioni. E poi occorre naturalmente riconoscere un certo grado di autonomia della società civile, la quale interloquisce con questo progetto e dice a quali condizioni è disposta a cambiare i suoi comportamenti. E là si fa un progetto di tipo nuovo. Grazie.